È il momento del nostro tema del giorno. Oggi parliamo di Louis Ferdinand Céline e abbiamo con noi il traduttore di Céline, ma anche di tanti altri autori come Rudyard Kipling, Tolkien, William Faulkner, Herman Melville, Jack London. Lui è Ottavio Fatica, è da poco tornato in libreria per Adelphi con il secondo inedito di Louis Ferdinand Céline. Il primo era uscito nel 2023, si intitolava Guerra ed era emerso dagli inediti rubati nel 1944 dall'abitazione di Céline, mentre questo secondo si intitola Londra ed è uscito sempre per Adelphi ed è un manuale di sopravvivenza a uso dei disertori, un inno dolente alla prostituzione, un'elegia alla città che i giornali dell'epoca definivano il più grande mercato di carne umana del mondo. Mai così diversa, stralunata, affascinante nel suo superbo squallore. Un inedito importante, più del primo, così dice Ottavio Fatica, che ha sentito per noi Elisa Rossello.
Io lo conosco da quando avevo 16 anni, ho letto per la prima volta Il Voyage, quindi poi l'ho riletto, prima l'avevo cominciato a leggere in italiano, poi l'ho letto in francese, poi l'ho riletto in francese, poi l'ho tradotto, sempre quando ero ancora giovane, è stata la mia carta d'ingresso nella Adelphi, perché avevo fatto una traduzione di un testo molto breve di Céline, che erano i balletti, e dopodiché ho tradotto il dottor Semmelweis. Poi c'è stata tutta la storia editoriale di Céline, e che Adelphi non ha comprato all'epoca. E adesso, con la riscoperta degli inediti, abbiamo acquistato i quattro testi che sono spuntati fuori. Poi ci saranno anche delle lettere, delle cose così, ma per il momento sono quattro inediti. E io, 50 anni dopo, mi sono messo a tradurre cosa ho imparato da lui. Da ragazzo pensavo che fosse il più grande scrittore mai esistito. Adesso penso che sia uno dei massimi del Novecento. Cioè, l'ho ridimensionato fino a un certo punto, è sempre un grande, e cosa ha imparato su lui come uomo? Si impara molto, perché è una scrittura così diretta, così immediata, una scrittura che può venire soltanto da lui, mentre altri scrittori sono mascherati dietro narrazioni molto oggettive, dove tu pensi chissà cosa avrà pensato Mauriac scrivendo questa cosa, oppure un altro scrittore qualunque. Lui si capisce subito quello che vuole dire, e lo si capisce sempre di più di libro in libro, perché viene sempre più fuori. È forse uno dei primi esempi di autofiction, così spudorato a un certo punto. A un certo punto si trasforma da romanziere in cronista negli ultimi libri, dice lui, perché tanto è sempre lui a parlare, a vedere la realtà come la vede soltanto lui e a descrivercela come soltanto lui sa descriverla. Qui abbiamo questi frammenti, il primo era Guerra, abbiamo detto che era un torso michelangelesco, diciamo così, di 150 pagine. Questo è un affresco, perché abbiamo quasi 500 pagine di descrizione di una vita del personaggio che è già quasi lui, che è già quasi Céline, che è scappato dalla guerra in Francia e si è andato a rifugiare, non come disertore, ma insomma per sfuggire alla guerra, in mezzo a un ambiente di disertori francesi che hanno preso una pensione per bordello, e fra loro e le loro prostitute appunto c'è un grande traffico, e lui vive marginalmente con loro e scopre Londra. Londra è stata una sua grande passione, era la città più grande del mondo, era il più grande carnaio dell'epoca, e viene fuori quest'uomo strano, complicato, inspiegabile sotto certi aspetti, perché non è ambiguo, è totalmente e continuamente, parallelamente, antitetico a se stesso, per cui nella sua carriera letteraria si è fatto la fama per alcuni di un santo, per alcuni di un criminale. E io questo ho scoperto di lui, che è due persone insieme, ha due facce contemporaneamente, sempre, si possono leggere in una o in un altro modo. E io sarei più propenso a vedere l'aspetto positivo, ma non è difficile vedere le stesse cose adombrate, è il grande fascino di Céline.
Lei ha menzionato che i due inediti, quindi Guerra e Londra, hanno un numero di pagine molto differente. Sì. Hanno anche un'importanza differente a livello letterario per il percorso di Céline?
No, quando sono rispuntate in quel modo rocambolesco gli inediti, abbiamo tutti cominciato a pensare che fossero delle cose che andavano subito dopo il voyage, dopodiché ha cominciato a pensare di fare tutti questi altri libri, e poi dice alcuni li ha fatti, alcuni si è ripersi per strada. Però si è scoperto dalle lettere che non è così. Il Voyage è scritto nel 32, lui intorno al 29-30 già parlava di Londra, cioè dice sto scrivendo del materiale su questo argomento. che poi accantona per scrivere il Voyage, come anche Guerra. Aveva fatto uno strano progetto di un romanzo gigantesco, un ciclo automitologico, se vogliamo così, che abbracciasse tutte queste cose. E siccome già al momento dell'uscita il Voyage era parso un capolavoro abnorme, perché anche quello era lungo 500 pagine, e poi Moral Credit sarebbe stato ancora più lungo di 600, se lui avesse messo anche dentro Guerra, avesse messo dentro anche Londra, avrebbe sottoposto a un editore con quella scrittura, con quel suo modo di argomentare così forte, così violento, così d'urto, per 2000-3000 pagine, non sarebbe mai stato pubblicato. Questo testo, in particolare, è quello che somiglia più al Voyage, perché era proprio nello stesso periodo, credo l'abbia scritto, forse l'ha avuto un pochino prima e poi accanto, e poi l'ho accantonato. Che cosa è successo dopo di questo testo? Che lui lo ha trasfigurato in Guignol's Band, quando aveva cominciato a fare quella sua scrittura rapidissima, una sorta di telegrafia un po' folle, un po' isterica, quella che poi è diventata la sua cifra stilistica, gli ha permesso di riraccontare quella storia in un altro modo, perché lui era uno che quando correggeva, riscriveva le cose. Allora quando ha abbandonato Londra e si è messo a riscriverlo 10-12 anni dopo e ha fatto Guignol's Band, ha scritto un altro libro, l'ambientazione è la stessa, alcuni personaggi sono gli stessi, però assumono altri atteggiamenti, hanno altri svolti, succedono delle cose diverse, e quindi è un altro libro. Forse è il nodo più bello, c'è molta differenza, perché Guerra è proprio un frammento, ed è importantissimo, perché la guerra è l'argomento di Céline sempre. Anche in Londra si sente il cannoneggiamento al di là della Manica, oppure nel cervello dei protagonisti, che hanno una paura terribile di dover tornare alla mattanza. La guerra c'è sempre, quindi, però lì quello era soltanto un frammento. Questo invece è un romanzo abbandonato, ma però relativamente compiuto, ed è un grande affresco parallelo a Voyage.
Quindi si tratta praticamente di un completamento di Voyage.
È un, non so, già il Voyage è composto di vari pannelli, e lui ne ha scritti già, o abbozzati, oppure addirittura scritti così estesamente, varie altre parti, e questa è la cosa stranissima, perché anche Moral Credit, che è il libro che uscì successivamente al Voyage, inizialmente era incorporato dentro a questo mostro di libro che sarebbe stato, nei suoi intenti, il Voyage.
Lei prima ha menzionato il fatto che se veramente Voyage fosse diventato appunto quest'opera mostruosa, forse non sarebbe stato mai pubblicato. Quindi in un certo senso per fortuna che questi sono stati inediti.
Certo, già allora quando uscì tutti lo trovarono un capolavoro, ma lo trovarono anche abnorme per quanto conteneva e per quanto contenuto c'era in ogni pagina. Poi c'era anche la volgarità della scelta linguistica voluta, bassa, il linguaggio sempre basso. Poi appunto questo che è rimasto inedito, Londra, è di un'oscenità che ancora adesso credo che gli attori facciano fatica a mandarla giù facilmente.
Quindi la modernità della scrittura di Céline si percepisce ancora adesso, non è diventata datata e, come
no,
dire, per il passare del tempo magari si sono anche un po' ammorbiditi i temi legati alla guerra e poi magari anche la nostra sensibilità si è abituata di più alla violenza.
Temi legati alla guerra, noi siamo sempre sotto la guerra, perché anche in questo momento siamo in una crisi, no? Che siamo sempre lì su un pelo, ci abbiamo i droni sopra la testa, no? Voglio dire, non è che siamo un momento felice nemmeno questo. Lo sentiamo un po' di meno e poi ce lo smussa il fatto di saperne troppo, di avercelo tutti i giorni, tutti i momenti in televisione, sul telefonino, sono cose che smussano in realtà l'effetto di una cosa tragica come la guerra, da una parte. Dall'altra, anche in questa oscenità è inserita nella narrazione, è inserita nell'animo dei personaggi. I personaggi non sono come dei personaggi fittizi, pornografici, sono dei personaggi a tutto tondo, hanno dei caratteri, hanno dei sentimenti, e nel frattempo succedono tutte queste cose orribilanti, e quindi l'efficacia della cosa è moltiplicata.
Lei prima, parlando di Guerra, l'ha definito quasi un frammento, ma a livello invece di stile, siccome Guerra e Londra sono stati composti a breve distanza l'uno dall'altro, quindi
sì,
nello stesso anno addirittura, il 1934, in un confronto tra queste due opere, appunto un'opera, un romanzo quasi finito, come l'ha definito lei, e un frammento, si riconoscono comunque delle differenze o piuttosto delle analogie stilistiche?
No, sicuramente si riconoscono più delle analogie, ma purtroppo il nostro occhio è deformato dal fatto che abbiamo 150 pagine e il libro parte con un episodio che è già cominciato, l'azione è già partita, cominciamo a leggere Guerre e questo signore gli è arrivata una granata che lo ha assordato e gli ha rotto un braccio, gli ha staccato quasi un braccio. Siamo già dentro la scena, parte in quella maniera e poi l'idea di avere 150 pagine, anche se il finale è una conclusione perché lui parte dalla Francia, si imbarca per l'Inghilterra, è l'ultima frase, credo che sia, ci si perde dappertutto e lui va a perdersi a Londra, cioè quello che ho detto, che era la più grande metropoli dell'epoca, e l'altro invece proprio ai nostri occhi subito, si squaderna come un gigantesco affresco. Questo fa sentire la scrittura un po' diversa. Dentro a Londra lui si permette dei lunghi squarci lirici con la notte, oppure appunto Céline è innamorato dell'acqua, Céline si definiva un operaio delle onde per come lavorava sulla musicalità del fraseggio. E allora quando ha di fronte il Tamigi, quando ha di fronte una ballerina, si permette il lusso di fare un piccolo assolo lirico. Dentro a Guerra non poteva farlo. Quindi ci sono delle differenze, no? Da una parte notevoli. La scrittura si somiglia abbastanza.
Soffermandoci sulla scrittura, quali sfide pone la traduzione di Céline?
Innanzitutto è diverso da tutti gli altri scrittori perché è sempre a questo livello di tensione, mentre gli altri scrittori hanno dei momenti in cui si accendono e magari partono per la tangente, però per 5 pagine, per 10, lui più o meno è sempre sulla stessa lunghezza d'onda, che è una lunghezza d'onda molto molto diversa da quella di tutti quanti, è sempre sopra le righe, sempre su di giri, è guidato da una sorta di delirio e quindi devi metterti su quella lunghezza d'onda. È un po' difficile da cavalcare, come stare su due cavalli, però se riesci a tenere bene le briglie è una bella impresa, è una bella avventura. Io spero di essere riuscito a tenere qualcosa anche in italiano nella resa, perché in questo caso di Londra lui è anche in un ambiente di malavitosi francesi, anche se sta a Londra, che hanno appunto un loro gergo che è l'argot, ovviamente, e lui lo orecchia, poi lo adotta in parte e poi lo adatta ai suoi fini, quindi deforma anche la lingua furbesca, è abbastanza strampalato. E poi c'è ancora appunto l'aspetto basso della lingua, ti costringe a sgrammaticare come lui, è molto spinto in francese questo aspetto. Io stesso di tradurre lui ho dei problemi con i congiuntivi adesso, perché lui, facendo finta di essere un popolano, non li usa quasi mai, quindi nel testo io non li uso mai, anche quando si dovrebbero mettere. Non sono eroe, cioè bisogna seguirlo nei suoi scarti, nei suoi sfasamenti, inserirli nel testo e lasciarli come tali, però che abbiano ritmo, abbiano senso, esattamente come riesce a far lui.
Beh, si tratta di una bella sfida. D'altra parte, Ottavio Fatica, lei è anche un traduttore di lunga data, quindi con tanta esperienza. Cioè, ricordiamo che ha tradotto anche Kipling, Tolkien, William Faulkner, Herman Melville e Jack London. Quindi di esperienza ne ha. Nella sua professione di traduttore, come descriverebbe questo mestiere o magari quest'arte e ciò che magari le ha dato negli anni?
No, io sono assolutamente uno che difende il mio mestiere a spada tratta. E credo che la traduzione sia, dopo la scrittura, dopo l'originale, sia l'atto più creativo rispetto a un testo, perché lo illumina, arricchisce l'opera di una dimensione, di una potenza, diciamo così. È il segnale della sua vitalità, è la fonte della sua sopravvivenza, quindi io ci credo molto, lo ritengo un compito, è il compito più importante accanto al corpo. Prima c'è la creazione diretta e poi c'è la creazione indiretta, che è la traduzione, se un libro deve sopravvivere nella storia della cultura mondiale.
E riguardo alle sue prossime traduzioni, lei ha menzionato il fatto che esistano 4 inediti, mentre noi siamo soltanto al secondo per ora di Céline.
Sì, sì, adesso ne facciamo il terzo, che è La leggenda di Roacro Gold, ma che è un testo molto più breve. Ce ne sono già degli scampoli, c'erano già in Morta Credito, ci sono anche degli scampoli dentro a Londra, in quell'altro, che è una sua avventura mentale. Lui voleva, sì, lui si sentiva un celta che poteva inventare una leggenda appunto celtica quando voleva, e ha avuto un'idea curiosa e ha scritto questa sorta di poemetto in prosa somigliante a un testo medievale, potrei dirlo scherzando, che ha un qualcosa del Signore degli Anelli, qualcosa, essendo Céline, dell'Armata Brancaleone, insomma, ecco, se vogliamo vedere questa. Poi ce n'è un altro ancora, che è Caspip, e quello ancora dobbiamo decidere.